mettiamo qualche moneta in Tzedakah e diremo i due soliti brani 20 e 121 per Israele, per i nostri soldati, per i nostri quelli che sono ancora ostaggi e che la guerra possa finire il più presto possibile. Amen. L'Amnasech, Mizmore David, Yancha, Adonav, Yom, Tzarai, Ezagev, Hashem, Yaakov, Ishlach, Ezagev, Mikodesh, Umitzion, Isadeka, Izkor, Kol, Minchotecha, Veolat, Chedash, Nesel, Aiten, Necha, Kirbavecha, Vechol, Atzat, Chayem, Male, Nera, Nina, Bishuatecha, Veshem, Elohein, Nidgol, Imale, Adonai, Kom, Mesherotecha, Ata, Yadati, Ki, Yoshi, Adonai, Meshicho, Yaneo, Bishvei, Kusur, Bigurot, Yeshe, Yimino, Ele, Varech, Ele, Vasusim, Anachnu, Shem, Adonai, Elohein, Nazki, Reim, Akar, Vanafalu, Baruch, Kam, Moni, Tadad, אדוני יושיע מלך עננו ביום קורנו שיר המעלות אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם אדוני יש השמיים והארץ אל ייתן לעמוד רגליך על ינום שומריך הנה לא ינום ולשון שומר ישראל אדוני שומריך אדוני אצלך על יד ימיניך יום השמש שלא יקק ברך בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם. Questo Shabbat, sabato all'uscita di Shabbat e domenica, sarà il 9 di Av. Tanti hanno chiesto come comportarsi, il 9 di Av è il digiuno. Essendo che comincia sabato, noi dobbiamo già finire di mangiare in preparazione al digiuno già durante Shabbat. Attenzione, quando è ancora Shabbat, ognuno guarda nella sua città, nel suo paese, l'orario, però sappiate che l'ultimo pranzo prima del digiuno sarà fatto sabato pomeriggio quando è ancora Shabbat e il digiuno comincerà, il digiuno nel senso non poter più mangiare e bere, comincerà durante, diciamo, l'ultima ora di Shabbat che andrà poi avanti fino all'indomani sera. Speriamo che Mashiach possa arrivare più presto e questo digiuno possa, come i nostri profeti dicono, che questi digiuni prima o poi, quando arriverà Mashiach, si trasformeranno in giorni di gioia, di bontà, di pace eterno. Amen. Possiamo auspicare che se Mashiach arriva oggi stesso, già questo Shabbat e questa domenica non dovremo digiunare, ma al contrario festeggeremo la ricostruzione del terzo Bet HaMikdash. Amen. Sappiamo che il 9 di Av, oggi parleremo di 9 di Av e più avanti parleremo di una storia interessantissima rivelata nel Talmud. C'è scritto che 9 di Av è il giorno dove è stato distrutto il nostro santuario, il primo santuario, il secondo santuario. E i maestri ci dicono che questa distruzione, per quanto grave, non ha toccato più che altro il corpo, non ha ucciso in massa il popolo ebraico, ma ha distrutto i muri, il santuario fisicamente. È vero, anche tanti ebrei sono morti in quella situazione, però il popolo è rimasto vivo. Questo cosa ci fa vedere? Che la distruzione appunto era più che altro fisica, nel senso i muri, i mattoni del santuario sono stati distrutti, bruciati e annientati, però Israele è rimasto vivo. Il messaggio che i nostri maestri, uno dei messaggi che i maestri ci danno è che se noi riusciamo in questo periodo che stiamo aspettando la redenzione, riusciamo a ricostruire la nostra spiritualità, riusciamo a ricostruire la nostra personalità, la nostra identità ebraica e tutto quello che è connesso a ciò, perciò il nostro spirito e così via, allora noi potremo arrivare a una ricostruzione di nuovo fisica anche del nostro santuario a Gerusalemme. Vuol dire ognuno di noi è un santuario. Veshachanti betocham, tante volte abbiamo spiegato che Dio dice fatemi un santuario, ma io voglio risiedere in mezzo a voi, in mezzo agli ebrei. Perciò abbiamo un santuario all'interno di ognuno di noi e un santuario quello fisico vero e proprio. Allora i maestri dicono quando tu riuscirai in questo periodo di galut, di diaspora, a ricostruire il tuo santuario personale dentro di te, che può essere anche a livello psicologico per esempio, allora riuscirai anche a meritare di vedere Gerusalemme ricostruita, di vedere il santuario, il terzo Bet HaMikdash ricostruito, perché tutto è un susseguirsi l'uno dell'altro. Quando noi aggiustiamo noi stessi, tutto il resto anche esteriormente si aggiusta. Un'altra cosa interessante da vedere È che appunto quando noi sappiamo che nel santuario c'erano i cherubini sull'arca, e questi cherubini, questi due angeli, faccia di angelo, erano sempre con la faccia uno verso l'altro. Il Talmud racconta che quando invece vedevamo che questi due a volte si davano le spalle, si giravano miracolosamente, davano le spalle uno all'altro, stava a intendere, a segnalare che in quel momento in realtà Hashem non era contento del popolo ebraico. Perciò quando erano faccia a faccia c'era amore tra i due bambini, vuol dire amore tra noi e Dio. Invece quando era al contrario poteva segnalare un momento di astio e così via. Quando gli ebrei sono entrati nel santuario dopo la distruzione, i cherubini non erano di schiena, i cherubini erano faccia a faccia. Vuol dire che anche in un momento di rabbia, perché la distruzione c'era, però l'amore di Hashem non viene mai a mancare. È come parlavamo settimana scorsa, se non sbaglio, il papà che sculacciava il bambino piangendo, no? Vuol dire che a volte un genitore deve dare un segnale duro, come Hashem a volte dà una punizione, dà una difficoltà, come queste 9 di Av, ma in realtà dietro a questa punizione non c'è altro che amore per i suoi figli, perché vuole dare un segnale che ci ama, ma vuole anche educarci a fare la cosa giusta. Perciò, quando si parla di distruzione del santuario, in realtà non è una distruzione finalizzata alla distruzione in sé, attenzione, bensì era una distruzione finalizzata a una ricostruzione ancora migliore, più completa e superiore. Infatti, il terzo santuario, quando Hashem manderà giù, sarà di una lega molto superiore ai primi due precedenti. Infatti, l'esempio classico che portiamo è quando, per esempio, una persona, metti conto, compra una casa o ha una casa che è un po' vecchia, un po' rovinata. Molte volte mettere a posto, fissare determinate parti della casa non va bene, perché sembra come mettere delle toppe su un vestito ormai troppo vecchio. A volte, per poter avere una casa bella, bisogna a volte demolire la casa perché le fondamenta magari sono rovinate, le tubature, tutto quanto. A volte conviene buttare giù una casa e ricostruirla ex novo, e questo è il modo migliore. Questo è quello che è successo con il santuario. Vuol dire che i maestri ci insegnano che la distruzione che noi abbiamo sofferto, che poi in realtà noi stiamo ancora soffrendo di questa situazione, perché la diaspora degli ebrei nel mondo è accaduta per colpa della seconda distruzione. Però dice, questa distruzione era soltanto per poter ricostruire qualcosa di nuovo. Perciò nella nostra mente, in generale, sia a livello di 9 di Av che a livello generico, quando una persona ha momenti di distruzione nella sua vita, deve sapere che in quel momento Hashem gli sta mettendo le fondamenta nella sua vita e gli sta dando l'occasione di prepararsi a una ricostruzione della sua vita ancora più forte di quello che era prima, ancora migliore, ancora più profonda e così via. Perciò ognuno di noi deve guardare questo insegnamento anche nella sua vita. Nelle difficoltà Hashem ci prepara per un qualcosa di più grande e di più grandioso. Perciò, Yahfochu yamim elu lesason un simcha, possa Hashem appunto ribaltare questi giorni di digiuno e di tristezza in momenti di gioia assoluta. Amen. Presto. Sempre a proposito della distruzione, andiamo adesso a vedere un passo del Talmud, una storia nel Talmud veramente molto interessante. Onkelus. Tanti di voi conoscono questo nome. Onkelus era il nipote di Tito, Tito di Roma. Chi era Tito? Appunto, colui che i romani hanno distrutto il santuario. A capo di loro c'era Tito. Cosa succede? Tito, quando distrugge Gerusalemme e il santuario, poi torna a Roma. Quando lui muore, costruiscono il famoso Arco di Tito. C'è chi dice che è stato costruito quando lui è morto, c'è chi dice quando lui è tornato vincente da Gerusalemme, hanno costruito quest'arca, i Romani hanno costruito quest'arca che si chiama anche Arco di Trionfo, per festeggiare il grande trionfo che Tito, il Mahshemo, ha distrutto e ha vinto Gerusalemme, ha distrutto il santuario. Se tanti sappiamo che in questo arco di Tito cosa c'è? Ci sono delle immagini di ebrei che sono schiavi incatenati e trasportano oggetti del santuario. Beh, noi sappiamo che finora a Roma, nel Vaticano, ci sono diversi oggetti, la menorah sappiamo che si trova giù nei fondali del Vaticano. Tito aveva, quando ha distrutto il santuario, aveva rubato come bottino diversi pezzi del santuario, la menorah sicuramente e altre cose. Perciò lui, chi ha fatto questo arco, aveva disegnato questi ebrei a mo' di schiavi incatenati che trasportano la menorah e altri utensili del santuario. Ok, questa è la storia di Tito. Torniamo a Onkelos. Onkelos era il nipote, figlio della sorella di Tito. Onkelos era un uomo molto speciale. Onkelos era una persona estremamente spirituale e lui aveva un desiderio di convertirsi all'ebraismo, il nipote di Tito. Nonostante, interessante perché Roma in quel momento era all'apice del suo potere, era al massimo, avevano appena conquistato Gerusalemme, il Tempio. Allora, trovare un ebreo, uno di Roma, che al momento è a capo di tutto, trovare una persona che fa parte di un impero così forte, che voglia lasciare tutta questa forza e andare con i perdenti, con quelli che avevano appena perso, perciò gli ebrei, fa vedere quanto questa persona era speciale e onesta. Perciò molte volte vediamo ebrei e persone che si vogliono convertire, magari per secondi scopi, per potere e così via. Lui, al contrario, ha lasciato tutto il potere che aveva, tra l'altro, al nipote del capo, però voleva abbracciare l'ebraismo, il monoteismo, voleva abbracciare Dio e le mitzvot e così via. Ok, il Talmud racconta che questo Onkelos aveva la capacità di fare necromanzia. Vuol dire parlare con i morti, parlare con i defunti. Sono persone che hanno questa forza qua. E lui aveva questa capacità. E parla con Tito, che era già morto, con lo zio, e gli chiede: cos'è tu che ti trovi di là, in quel mondo dove tu ti trovi? Cos'è la cosa più importante che vedi in quel mondo? E colpo di scena. Tito gli risponde: qui vedo che la cosa più importante che c'è è il popolo ebraico. Gli ebrei sono la cosa più importante che c'è nel mondo. Allora il nipote, Onkelos, chiede: te lo chiedo perché io vorrei convertirmi e diventare ebreo. Mi consigli allora di far parte di questo popolo? Allora Tito gli risponde: senti, guarda, lascia stare perché è troppo difficile, troppe regole, fai questo, fai quell'altro, non puoi. È difficile, non è per un ragazzo come te, abituato a vivere in un certo modo, a fare tutto, non fa per te. Però gli dice: ti do un consiglio. Se vuoi diventare importante, una persona di spicco, un leader e così via, ti consiglio, vai contro gli ebrei, cerca di distruggerli, di annientarli, e sappi che questo è il modo come tu potrai diventare importante. Proprio come è scritto in Echa. Noi durante Tisha B'Av, 9 di Av, leggiamo il libro delle lamentele, Echa. In questo libro delle lamentele c'è scritto che chi opprime gli ebrei diventa capo. Vuol dire, sempre nella storia abbiamo visto che la gente voleva opprimerci, tanto, tanti per odio, ma tanti perché sapevano che per poter diventare forte e importante devi sopprimere e sottomettere mai sia il popolo ebraico. Perciò qua vediamo la risposta, la prima risposta che lui riceve. Però lui non gli basta questa risposta. Va a cercare l'anima di un altro defunto. Chi era il secondo? Bilam, il più grande profeta dei gentili, che ne abbiamo parlato nelle ultime settimane. Bilam, se vi ricordate la storia brevemente, c'era il re che si chiamava Balak, il re di Moab, e aveva paura degli ebrei e chiama questo stregone Bilam che aveva la forza nella maledizione e chiede a Bilam di difenderlo dagli ebrei, di maledire mai sia il popolo ebraico. Perciò lui aveva, e lì i maestri dicono che lui era allo stesso livello di profezia e di altezza spirituale quanto Mosè, solo che era per le altre nazioni. La differenza tra Mosè e lui che cos'era? Che Mosè usava la sua grandezza spirituale, il suo spessore spirituale per il bene, per aumentare fiducia e fede in Dio, amore e mitzvot e così via. Bilam invece usava i suoi poteri per il male. Infatti voleva annientare il popolo ebraico, voleva maledirli. E anche quando non è riuscito, alla fine sappiamo, ha dato un consiglio al re di come annientare il popolo ebraico, la storia la sappiamo, ha detto cerca di farli peccare, di fare rapporti proibiti con le tue donne, e quando Dio vedrà che loro peccano, Dio odia l'incesto e quel tipo di peccati, allora sicuramente lui, Dio li annienterà. E così è successo e 24.000 persone muoiono. Perciò vediamo che adesso Onkelos va a parlare, a cercare l'anima di Bilam e chiedere a lui cosa ne pensa, cosa c'è nell'aldilà. Va da Bilam, a lui gli fa la stessa domanda: in quel mondo cos'è la cosa più importante? Cosa vedi? Bilam anche risponde: il popolo ebraico, la cosa più importante sono gli ebrei. E allora lui dice: allora mi consigli allora di convertirmi all'ebraismo? E Bilam dice: stai lontano dagli ebrei. Il suo odio anche nell'aldilà era così potente che dice a Onkelos: stacci lontano. È vero, qua io vedo che loro sono i più grandi, i più forti, i migliori, ma stacci lontano, è gentaglia. Ok, il Talmud ci racconta adesso che Onkelos, dopo questi due personaggi, va a cercare l'anima di chi? Niente meno che, brava mamma, che è qui che mi suggerisce, va a cercare l'anima di Gesù. Gesù. Gli fa la stessa domanda e Gesù risponde: qua il popolo ebraico. La stessa risposta la danno tutti. Tutti vedevano che la cosa più importante nell'altro mondo era il popolo di Israele e così via. Allora, e lui dice: allora mi consigli di convertirmi all'ebraismo? E Gesù gli risponde una cosa che non potremmo mai immaginare. Gesù dice: fai attenzione, devi sempre volere il bene degli ebrei e mai cercare di fargli del male. Lo sapevi, mamma? Oh, Gesù dice a Onkelos: cerca sempre di voler avvantaggiare, di volere bene agli ebrei e mai fargli del male. Perché Gesù sempre dice: chi li tocca è come se toccasse la pupilla di Dio. La pupilla è una parte molto delicata dell'occhio, del corpo intero. Loro sono la pupilla di Dio. Se fai male a loro è come se fai male a Dio, perché loro sono la sua pupilla. Oh, questa è una risposta che magari non ci aspettavamo. Alla fine della storia succede che sappiamo che Onkelos, alla fine, si converte, nonostante che era figlio di Roma e tutto quanto, lui si converte, era un tzaddik. E lui, se aprite la Torah, di solito all'interno, sotto la parasha abbiamo Rashi che dà le spiegazioni. Ai lati, in mezzo, abbiamo la traduzione della Torah, scritta da Onkelus, l'aveva tradotta in lingua aramaica. All'epoca tutti parlavano aramaico, era come dire oggi tradurre la Torah in italiano, per esempio. Lui aveva fatto la traduzione dall'ebraico all'aramaico perché tutte le persone potessero capire quello che era scritto nella Torah. Perciò questo Onkelos, il nipote di Tito, si è convertito ed era un grande tzaddik a tal punto che è riuscito a tradurre la Torah. Adesso, il Talmud dice, quando racconta queste cose qua, dice: guarda la differenza tra il più grande dei peccatori del popolo ebraico, ovvero Gesù, parentesi, perché Gesù era un peccatore? Gesù era ebreo, Gesù era un grande saggio, era uno studioso, ma a un momento, a un certo punto della sua vita, Gesù ha deviato e ha cominciato a fare idolatria. E non soltanto ha fatto idolatria, ha spinto tanti ebrei a prendere quella strada dell'idolatria. Per noi ebrei la cosa peggiore da fare è l'idolatria. Eppure Gesù ha deviato e non soltanto, anche dopo la sua morte è nato appunto il cristianesimo, che noi sappiamo che nella storia dell'ebraismo ha portato tanto male. La Chiesa e le crociate ha causato molti danni, molti morti all'ebraismo. Perciò per questo che Gesù è visto non di buon occhio nell'ebraismo, perché lui ha deviato dalla strada della Torah e non semplicemente ha peccato, ma ha aperto un'altra religione, un'altra idolatria e così via. Adesso il Talmud però dice: guarda la differenza tra Gesù, che è, abbiamo spiegato, il più peccatore degli ebrei, e guarda la differenza tra il più grande dei profeti delle nazioni, Bilam. Gesù cosa dice? Capisce la verità. Gli dice come stanno i fatti, non fare male agli ebrei. Bilam invece, nonostante che si trovava nell'altro mondo, mamma mia, benimet, nell'altro mondo, cosa succede? Anche di là non riusciva a dire la verità. Uno dice: va nel mondo della verità, vedi la verità. Gesù lo faceva. Bilam, anche dall'aldilà, o dovunque lui si trovava, non riusciva a smettere di odiare gli ebrei. Dice anche lo: lasciali stare, stai lontano da loro. Perciò Gesù dice bene degli ebrei. Invece lui dice il male. Cosa significa? Cosa vogliamo imparare da tutto ciò? Spiega il Maharal di Praga, uno dei geni del passato. Dice: perché Onkelos, quando vuole convertirsi, perché va a chiedere consiglio proprio a queste tre persone? Lui aveva capacità di parlare con qualsiasi morto. Perché va a scegliere proprio esattamente questi tre? Tito, e poi Bilam, e poi Gesù. È una cosa, risposta molto interessante, perché loro, queste tre persone, rappresentavano i cardini dei tre peccati più gravi dell'ebraismo. Quali sono i tre peccati più gravi? Uccidere, adulterio e idolatria. Addirittura la Torah ti dice, per esempio, se qualcuno viene e ti punta la pistola e ti dice: mangia questo pezzo di maiale, se no ti ammazzo, cosa fai? Mangi il pezzo di maiale e non ti fai ammazzare. Qualsiasi peccato che qualcuno ti viene a minacciare di fare, lo fai per rimanere in vita. Al di fuori di tre peccati, se qualcuno viene con la pistola e ti dice: ti uccido se non fai adulterio, perciò tu sei sposato, lei è sposata, dormi con lei, devi dire, anche se tu non sei sposato, non importa, uno dei due è sposato, la donna è sposata, fai adulterio, tu devi dire: uccidimi, ma io non farò adulterio. Idem vale per idolatria, piuttosto bisogna farsi uccidere ma non fare idolatria, e anche uccidere il prossimo. Se non uccidi quella persona, ti ucciderò a te. Una persona deve farsi uccidere, ma non uccidere una persona innocente. Perciò lui va a toccare, per capire che cos'è l'ebraismo, che sono, cos'è le fondamenta dell'ebraismo, e questi tre peccati. Perciò Onkelos vuole andare da chi? Dai fautori, da quelli che rappresentano proprio la loro vita, era rappresentata da questi tre peccati. Perciò va da Tito. Chi è Tito? Era assassino. Quanti ebrei aveva ucciso? Quante persone aveva ucciso? Allora va da lui per capire la risposta. Bilam rappresentava l'adulterio o comunque l'immoralità, perché Bilam aveva dato consiglio di fare con le donne moabite immoralità. Bilam stesso, che andava sempre con la sua asina, non ci andava soltanto fisicamente, aveva rapporti con la sua asina, perciò era una persona che era pieno di adulterio e di impurità. E Gesù era colui che aveva fatto appunto idolatria. Dice il Maharal, Gesù, che era il più peccatore degli ebrei perché era idolatra, è vero, ha fatto qualcosa di gravissimo, ma in realtà non era la sua essenza, non era cattivo, non era malvagio, era qualcosa di esteriore, era una debolezza che in quel momento lui era caduto in quella debolezza e lo spinse a sbagliare. Ma non possiamo dire che era veramente la sua essenza, che lui è nato cattivo, che lui è nato idolatra o quant'altro. Ha sbagliato, tant'è che lui era un saggio, era un studioso, però è inciampato, è scivolato. Ma quando lui era dall'altra parte, perciò quando è morto ed era nel mondo della verità, allora lui vedeva la verità. Tant'è che risponde a Onkelos, gli ebrei sono bravi, fai sempre loro bene, il pupillo di Dio e così via. E c'è scritto nel Talmud che anche le persone che peccano, quando muoiono, loro in realtà si pentono. Quando sono di là, ogni ebreo, ogni persona che qui magari ha peccato, anche diciamo Gesù che ha peccato più di tutti, di là lui si è pentito, piangeva di rimorso, e c'è scritto che lui ringrazia Hashem anche per la punizione che lui stava ricevendo nell'altro mondo. Perciò, cosa vuol dire che una persona ringrazia Hashem? Vuol dire che lui capisce la verità in questo momento, sta piangendo e si pente dello sbaglio che ha fatto e del male che alla fine lui ha recato volontariamente o involontariamente agli ebrei, tuttora, fino a oggi. Gesù è di là che piange, si pente e accetta la punizione che Hashem gli sta dando. Perché? Perché vede la verità. Ha sbagliato in vita, ma adesso lui vede la verità. Perciò anche peccatori fanno teshuvah. Invece, quando parla dei peccatori delle altre nazioni, come appunto Bilam e Tito, che danno un consiglio brutto contro gli ebrei, dice anche dopo la morte loro rimangono reshaim, rimangono persone malvagie e cattive. Tutto questo che abbiamo raccontato stasera, cosa ci fa capire? Prendere paragone questi tre personaggi che hanno fatto tutti e tre del male al popolo ebraico. Uno ha distrutto e ha ucciso il santuario, l'altro ha voluto uccidere, ha causato la morte di migliaia di ebrei, e il terzo idem. Perché stasera noi vogliamo prendere di esempio questi tre personaggi e metterli a paragone uno con l'altro? Tutto questo è per vedere quanto è speciale la Neshama, quanto è speciale la nostra anima, che anche se tutta la vita una persona sbaglia e fa peccati, e addirittura fa peccare anche altri, che non c'è cosa peggiore di far peccare gli altri. Se tu vuoi peccare tra te e te, tra te e Dio, sono affari tuoi con tuo Dio. Ma se tu fai cadere altre persone a peccare, è la cosa peggiore, perché fai peccare anche altre persone. Perciò, che anche se tutta la vita una persona sbaglia, fa peccare, eccetera, eccetera, ma nel mondo della verità, o l'ama emet, quando una persona muore, vede la verità e la accetta. Al contrario di Tito e al contrario di Bilam. Tutta questa storia e la storia della distruzione del santuario sono tutte scritte dove? Nel Talmud, abbiamo detto. Ma in quale trattato? Nel trattato che si chiama Gittin. Cos'è un trattato? Il Talmud parla di tanti argomenti, sono tanti libri, e ogni libro si chiama un trattato, tratta di un certo argomento. Queste storie qua, del 9 di Av, di Gesù, questo che abbiamo, tutto questo è scritto in quale trattato? In un trattato che si chiama Gittin. Gittin vuol dire il trattato del divorzio, ovvero, visto che nell'ebraismo esiste il divorzio, le regole di un divorzio, tutte le casistiche di un divorzio sono studiate nel Talmud che parla di Gittin. Allora, cosa c'entra la storia della distruzione del santuario e tutto quello che... Cosa c'entra nel trattato che parla di divorzio? Sapete perché? Come abbiamo detto all'inizio della lezione, sembra che Dio ci abbia divorziati. Cos'è la distruzione del santuario? Come se Dio dice, basta, voglio distaccarmi da voi, voglio divorziare da voi, non vi voglio più bene, allora rompo il santuario. Questo è quello che sembra esteriormente. Però in realtà, se andiamo in profondità della cosa, qui non c'è nessun divorzio. Esteriormente sembra che Dio ci ha allontanati, ci ha cacciati, ma Dio non può distaccarsi da noi, non vuole più che altro distaccarsi da noi, perché noi siamo tutt'uno con Lui. Vedete, un marito può divorziare la moglie, ma un uomo non può divorziare dai suoi figli. La moglie non è il suo corpo, è quello che vuoi, importantissimo per lui. Può divorziarla, ma un figlio, una figlia, si può divorziare? No, rimane sempre tuo figlio. Anche se non li chiami più, non li cerchi più, non li allontani, rimangono sempre tuoi figli, che tu voglia o no, la tua connessione con i tuoi figli sarà eterna. Anche se veramente non li vuoi e non li cerchi, non li parli, non li vedi mai in vita tua, rimane tuo figlio, perché è un qualcosa di innato, è una connessione che va al di là di tutto, è una connessione che va al di là di tutto. Perciò, questo è lo stesso discorso. Hashem fa vedere come se ci sta allontanando, come se sta rompendo il santuario. Ma questa idea, questa consapevolezza che Dio comunque ci ama nonostante tutto, ci deve dare la forza di capire quanto in realtà noi siamo connessi con Dio, no matter what. Qualsiasi cosa succeda, anche quando Dio si arrabbia con noi e distrugge il santuario, i cherubini rimangono faccia a faccia. Anche quando abbiamo difficoltà nella vita e qualsiasi cosa sia, non vuol dire che Hashem non ci ama, ma al contrario, ci ama a tal punto che ci vuole dare educazione, ci vuole dare un insegnamento, come il famoso bambino che viene sculacciato da papà e il papà, mentre fa, piange sofferente del fatto che deve fare una cosa del genere. Una volta un soldato israeliano aveva scritto una lettera al Rebbe per una certa cosa, e lui, scrivendo, diceva, si presentava al Rebbe scrivendo Ani Chiloni. Io sono un Chiloni. Chiloni vuol dire un gergo ebraico, vuol dire un qualcuno che non fa le mitzvot, una persona che non osserva, non crede in Dio a volte, o quello che è. Allora, e poi scrive tutto quello che deve scrivere. Perciò lui voleva scrivere, voleva identificarsi, sapirebbe che io sono un Chiloni. Allora, il Rebbe gli risponde, con la sua massima educazione e stile di sempre, dire: chiedo scusa se non sono d'accordo con quello che tu scrivi. E gli scrive: non esiste un ebreo Chiloni. Cosa vuol dire? Chiloni in gergo vuol dire una persona che non è osservante. Ma Chiloni viene dalla parola chol. Chol cosa vuol dire? Qualcosa di mondano, qualcosa di non santo. Per esempio, i giorni della settimana si chiamano Yemei Chol, giorni normali. Shabbat si chiama Yom Kadosh. Oppure i primi 2 giorni di Sukkot, per esempio, si chiamano Moed. Yom Tov, giorno santo, i giorni di mezzo si chiamano Chol HaMoed, giorni non totalmente santi, giorni mondani, mezzi mondani. Perciò è vero che nello slang israeliano Chiloni vuol dire un qualcuno che non osserva, ma la radice della parola Chiloni è una parola che Rebbe non ha mai piaciuto. Perché viene la parola chol, vuol dire mondano e non santo, e lui dice: non esiste un ebreo che non è santo. Allora, c'è scritto che noi siamo Mamblechet Kohanim, nella Torah, Mamblechet Kohanim ve Goy Kadosh, siamo un popolo di sacerdoti e un popolo santo. È proprio per questo che quando arriva a Mosè, dopo che tutti gli ebrei avevano peccato col vitello d'oro, e Dio dice a Mosè: sai cosa? Uccido tutti questi ebrei e faccio da te una nuova generazione, un nuovo popolo, e così via. Mosè cosa risponde? Sappiamo benissimo. Mosè dice: Mecheni nami sifrecha asher katafta. Piuttosto, se vuoi uccidere loro, piuttosto sai cosa fare Dio? Cancella me dalla Torah. Che non si sappia mai io chi sono, cancellami dalla Torah, ma non uccidere il popolo ebraico. Perciò trattienili, mantienili in vita. Perché Mosè ha risposto ad Hashem in questo modo? Poteva benissimo, gli ebrei alla fin fine gli hanno fatto la vita amara, tutto nel deserto, tutte le situazioni. Si sono sempre lamentati e Mosè conosceva la loro natura. Poteva dire benissimo: Dio, sai cosa? Ci sto. Liberami di questo popolo e fai un altro popolo. Invece Mosè discute con Dio. Dice: piuttosto cancella me, ma non loro. Perché? Perché Mosè capiva benissimo cos'era l'essenza dell'ebreo, cos'è l'essenza del popolo ebraico. È vero, peccavano, disturbavano, facevano. Ma l'essenza cos'era? Era qualcosa che era intoccabile. Puoi essere più o meno osservante, più o meno credente, ma la tua essenza non cambia mai. Una persona che nasce ebreo, ha quell'essenza di Hashem. Ripeto, magari tutta la vita non tiene niente, non crede a niente. Questo lo fa diventare meno ebreo di un osservante? Sicuramente no. È nato e rimarrà così anche se non fa nessuna mitzvah al mondo. E come oggi, no? Senza aprire polemiche, per capire un esempio che ci è vicino, come oggi quelle persone che si identificano in qualcosa, nascono un uomo e gli chiedi: cosa sei tu? Io mi identifico da donna. Tu puoi sentirti donna quanto vuoi, tu puoi vestirti da no, donna, comportarti da donna, creare il tuo corpo come una donna, ma la tua essenza che cos'è? È uomo. Sei nato uomo, morirai uomo anche se da fuori sembri totalmente una donna e tutti gli organi di donna, ciò non ti rende una donna. Puoi identificarti in ciò, ma non lo sei. Perché? Perché sei nato uomo. La stessa concetto è qui. La tua essenza che cos'è? È un maschio. Un ebreo, anche se pecca e anche se è alienato al 100%, anche se non vuole avere a che fare con l'ebraismo, niente può cambiare il fatto che lui è ebreo. Nasci uomo, muori uomo. Nasci ebreo, muori ebreo. Israel, alfa pi shechata, Israel, un ebreo, anche se pecca, rimane pur sempre un ebreo. C'era un re nel passato, quando c'erano i re di Israele, che si chiamava Ahav. Lui era un pessimo re. Lui era un idolatra, anche lui. All'epoca, quando parliamo di idolatria, oggi noi non capiamo. All'epoca, apro una parentesi, all'epoca l'idolatria era un qualcosa di molto difficile da trattenersi. Poi col tempo questo peccato è passato, questo desiderio dell'idolatria è stato cancellato, è stato tolto, è stato messo in desideri sessuali del corpo, eccetera, eccetera. Ma all'epoca fare idolatria era una cosa normalissima, era un qualcosa di piacevole. Ripeto, noi non possiamo capirlo perché non è nella nostra idea, ma era una cosa che tanti inciampavano, ok? Questo re di Israele, anche lui era diventato un idolatra. Sposa chi? Isabella, che era una principessa fenicia, anche lei idolatra. Lui di male cosa fece oltre a questo? Perseguitava gli ebrei, i profeti di Israele, tra cui Elia, Eliahu Anavi. Addirittura fece in modo di non essere più circonciso. Ha fatto qualcosa, aveva tirato la sua pelle che non si vedesse la sua circoncisione. C'è un modo di come farlo. Vuol dire, era talmente alienato dall'ebraismo che neanche la circoncisione voleva più avere. Perciò, anche su uno come lui, una persona come lui, c'è scritto che in realtà ha un posto nel mondo a venire. Anche una persona del genere, con tutti i peccati e gli sbagli che ha fatto, ha un posto nel mondo a venire. Perciò che tu voglia o no, quando nasci con anima ebraica, non la puoi togliere, non la puoi allontanare. Sentite adesso che storia. Il re Chischiau, un altro re, lui era un re invece tzaddik, perfetto, ed aveva anche profezia. Lui aveva visto che da lui sarebbe nato una persona malvagia, perciò lui non voleva sposarsi per non dover far nascere un figlio che era un malvagio, era un rasha, che era Menashe. Che questo Menashe alla fine nasce ed era il peggiore di tutti gli ebrei, di tutti i re della storia, perché lui diventò re. Uno Isaia, il profeta Isaia, che all'epoca era vivo in quel periodo, va da Chischiau, il re, e gli dice: tu non devi mischiarti negli affari di Dio. Dio vuole che ogni persona si sposi e si moltiplichi. Sposare e fare figli è la prima mitzvah della Torah. Va bene, tu hai visto con la tua che tuo figlio sarà un malvagio e farà del male? Non è affar tuo. Tu devi fare quello che Dio vuole da ogni persona. E così succede, lui si convince, si sposa. Si sposa, ha un figlio. Nasce questo figlio Menashe, che per 55 anni era re di Israele ed era il re peggiore della storia di Israele. Perciò quello che lui, di cui aveva paura, alla fine è successo. Suo figlio era un malvagio. Ma gli è stato detto dal profeta: non è affar tuo, e lui ha fatto. Però vediamo una cosa interessante. Questo Menashe qui, se lui veniva a mancare, se lui non c'era, se lui non si sposava e non nasceva Menashe, non ci sarebbe stato il Messia. Perché? Chischiau era un discendente di re Davide. Noi sappiamo che il Messia Il Mashiach che arriverà sarà discendente di Re Davide. Chischiau era un discendente di Re Davide. Perciò suo figlio Menashe, un altro discendente di Re Davide. Perciò cosa succede? Anche se era un malvagio, ma la catena reale, la catena delle anime per arrivare al Mashiach doveva passare proprio tramite chi? Questo Menashe, che era un malvagio, ma faceva parte della famiglia reale. Perciò se Menashe non si fosse sposato, sarebbe mancato tutto quell'anello per arrivare al Mashiach. Mashiach non sarebbe nato. Come la mettiamo questo? Perciò vuol dire che c'è un qualcosa nelle anime che noi non possiamo capire. Eppure vediamo che è così. Vediamo che l'anima di una persona così brutta come Menashe, cattiva come Menashe, alla fin fine chi porta? Porta al Messia. Perciò da cosa impariamo a tutto ciò? Impariamo a non giudicare le persone. A non giudicare le persone e neanche noi stessi dalla copertina. Bensì dobbiamo essere capaci di vedere il Dio, la divinità che c'è in ogni persona. A cominciare da noi stessi. Molto facile vedere i propri difetti, le proprie mancanze. Comincia a guardare la divinità che c'è in te. Comincia a guardare il bello, il buono che c'è in te. Allora si vedrà che hai un'altra figura di quello che tu pensi. Quando guardi qualcuno, che sia tuo figlio, che sia chiunque sia, facile guardare soltanto i suoi difetti, facile guardare le sue mancanze. Impara a guardare la divinità che c'è nella persona. Impara a credere in quella persona. Ogni anima ha un percorso, ogni anima ha un suo percorso, ha una sua storia, un suo viaggio. A volte è vero, un'anima cade in basso, cade nel fango, cade in qualcosa molto grave, ma non possiamo sapere quanto in alto poi potrà arrivare quest'anima, o lui o i suoi discendenti. Ma è un viaggio, è un passaggio nella vita che a volte non possiamo evitare. Ora torniamo a Gesù. Tutti noi conosciamo la storia di Shabbatai Tzvi. Era un ebreo, molto dopo Gesù, che lui si proclamò il Messia. Mashiach Sheker, Mashiach finto era lui. Lui diceva: io sono il Messia. Ovviamente era un tzaddik, era un saggio, non era un primo arrivato, era una persona di un certo calibro, anche lui. E lui si proclamò di essere il Messia. Anche lui, come Gesù, ha fatto peccare tanto gli ebrei perché li ha deviati dalla strada giusta. E la storia, sapete come finisce? Che lui si converte all'Islam. Stasera studiamo di un ebreo che diventa cristiano, che fonda il cristianesimo, e di un altro ebreo che diventa seguace dell'Islam, che prima si diceva che essere il Messia, e così via. Com'è possibile che siano arrivati questi due personaggi? Com'è possibile che siano arrivati così in basso? Erano in effetti, i maestri insegnano che loro in realtà erano particolarmente santi. Sia Gesù che questo Shabbatai erano alto livello, avevano una grande forza interiore. Però questo loro essere troppo santi, troppo elevati, studiosi, eccetera, eccetera, fu proprio quello che li fece cadere in basso. Perché la loro immaginazione li ha portati a credere che loro fossero veramente Dio. Gesù a un certo punto ha cominciato a credere che lui era veramente Dio. Come oggi, io non sapevo, una cosa assurda, scrivo, quando scrivo e metto video in varie, arrivano commenti, io non sapevo che oggi c'è gente che dice che Gesù è Dio. Io ero rimasto che Gesù era figlio di Dio. Per loro, Ma c'è gente che oggi pensa che Gesù è Dio veramente. Chiudiamo parentesi. Gesù, la sua immaginazione di quanto lui era elevato, eccetera, eccetera, che l'ha portato veramente a credere che lui è un Dio. La stessa cosa Sabbatai Zevi. Era un livello così alto che l'ha portato a credere che lui poteva essere veramente il Messia quando non lo era. Non era unto da Dio. Ovvio che il Messia è un umano e prima o poi verrà, ma non era lui. Però lui, nella sua immaginazione, era diventato così importante, così studioso e bravo che era il Messia. Questo è il punto. Noi siamo il canale di Hashem in questo mondo. Noi siamo l'estensione di Dio. Dio opera tramite noi in questo mondo, questo sì, ma siamo umani, non siamo Dio. Siamo divini quanto vuoi, Dio dentro di noi sicuramente, ma non sei un Dio. E loro cadettero proprio in questo sbaglio, che hanno creduto in un modo sbagliato, in un modo insano alla loro grandezza. Dopo la sua morte, Sabbatai Zvi va dal Baal Shem Tov, che era ancora vivo, Baal Shem Tov, il fondatore del Hasidismo, e in qualche modo si appare a lui nel sogno o in altri modi, e Sabbatai Zvi gli chiede un tikkun, gli chiede di come riparare a tutti i danni che aveva fatto, gli sbagli e i peccati che aveva fatto. E cosa succede? Nel processo, quando il Baal Shem Tov si mette lì a cercare di fare un tikkun, di aiutarlo, nel processo il Baal Shem Tov vede che il suo peccato da cosa era, su cosa era fondato? Su due cose, rabbia e arroganza. Perciò il Baal Shem Tov, quando cerca di aiutare il falso messia, vede che il suo sbaglio va un po' indietro e vede che lui perché è arrivato a cadere in questo? Perché aveva rabbia, ma la cosa peggiore è che aveva arroganza. Cosa vuol dire arroganza? Che lui non vedeva i suoi limiti. Ripeto, era una persona di un livello spirituale molto alto, ma aveva perso la testa, aveva perso i suoi, non vedeva i suoi limiti, non vedeva che lui è un umano, non era Dio. Ma lui si vedeva come se fosse una sorta di Dio. E proprio il Baal Shem Tov, che è appunto il fondatore del Hasidismo, che ci insegna l'inverso, il Hasidismo ci insegna sappi che devi essere umile. Cosa vuol dire umiltà? Vuol dire accettare se stessi per quello che sei ora. Perciò il suo sbaglio era che si credeva troppo e ha cominciato a pensare che era un Dio. Il Baal Shem Tov gli insegna calma, sei divino, sei importante, ma non sei Dio. Non perdere il tuo barlume della mente. Cosa significa essere umili? È quello che il Baal Shem Tov ci insegna, che la Torah ci insegna. Umili vuol dire accetta te stesso per quello che sei ora. Un domani migliorerai, un domani diventerai sempre meglio e sempre meglio. Ma oggi che sei basso, non guardarti in un modo storto, non guardarti, non denigrarti, non buttarti giù. Abbi coraggio e fede in te stesso, amor proprio. Perciò oggi come tu sei, oggi devi accettarti, devi amarti, perché se non ti accetti non riuscirai mai a salire. Soltanto l'accettazione di te stesso ai tuoi occhi ti aiuterà a risalire la china. Questo non vale soltanto per l'ascesa spirituale, questo vale per ognuno di noi nella sua situazione, in qualsiasi cosa, materiale, familiare, qualsiasi cosa tu ti vedi bloccato e ti vedi che non sei idoneo, che non vai bene, guardati in quest'occhio. Comincia ad accettare quello che sei oggi come sei e domani, dopodomani cerca di migliorare te stesso, ma se non ti accetti non riuscirai mai e poi mai, questa è una regola che anche la psicologia insegna, finché non accetti la tua situazione, la tua persona, non potrai mai uscire da quello che sei. Perciò, perché se pensi che sei perfetto come Dio, perdi tutto. Uno può dire, io come faccio ad accettare me stesso? Io devo essere divino. Questa arroganza che una persona ha veramente può rovinare perché? Perché se tu vuoi veramente essere al top e non accetti quello che sei, il livello che sei oggi, questa è la tua rovina, la tua arroganza. Perciò la mancanza di credere in se stessi da dove viene? Dalla troppa arroganza. Visto che tu puoi vedere te stesso soltanto seduto su un trono. Se non c'è un trono, non sono io. Faccio un esempio, no? È sbagliato. Chi ha detto che tu per forza, quando entrerai nel mondo del lavoro, chi ha detto che per forza sarai una persona che guadagnerai tanti soldi? Forse Hashem non vuole che tu diventi ricco. Allora perché devi cominciare la tua carriera lavorativa dicendo io vedo me stesso soltanto ricco? Sarà difficile perché poi la tua arroganza ti farà cadere. E allora cosa fai? Vivrai sempre male perché non sei mai arrivato a lì dove tu credi di appartenere. Che poi è giusto che una persona deve sempre guardare in alto, puntare in alto, assolutamente sì, ma non in un modo malato, non in un modo insano. E questo vale per ogni cosa, che sia lavoro, famiglia, amore, religione, studio, quello che sia. Non devi dire io solo il massimo se non niente. Non tutti sono designati ad arrivare al massimo. Questo era lo sbaglio di Gesù, questo era lo sbaglio di Sabbatai Zevi. Vedevano loro stessi soltanto come Dio. E poi sono caduti nel basso più basso. Da questa storia impariamo tutti noi che una distruzione non è mai finalizzata a distruzione. Un fallimento, una rottura, uno sbaglio che noi facciamo nella vita non vuol dire che questa è la nostra vita e da ora in poi andrà sempre peggio. Ogni rottura, ogni distruzione può e deve portare a una ricostruzione ancora più completa di prima. Perciò mettiamoci in testa, finché non sono arrivato lì, non vuol dire che non ci arriverò mai, ma è sempre un talih, un percorso e ogni cosa ha il suo tempo. E quando vediamo la storia delle anime, che quando vediamo che un'anima, la nostra per esempio, magari è caduta veramente in basso, non dobbiamo dire non c'è speranza, la mia anima non ha più posto in Hashem. Abbiamo letto e visto queste storie di questi re, erano gente che ha fatto cose gravissime, eppure loro sono parte del mondo a venire. Vuol dire non guardare gli sbagli che fai, guarda quanto lontano puoi arrivare, quanto in alto puoi arrivare. Possa Hashem benedire a tutti noi di avere una vita serena, possa Hashem benedire che rivenga costruito al più presto il terzo Beit HaMikdash con la redenzione finale e che tutta questa guerra nel mondo possa finire nel nulla. Verahu kol basar yachdav, quando viene Mashiach, che cos'è? Perché ci sarà la pace? Perché ci sarà il benessere nel mondo? Perché kol basar yachdav verahu, tutti vedranno divinità. Oggi noi vediamo noi stessi, il mio potere, la mia ragione, il mio pezzo di terra e così via. E allora ci dimentichiamo di Dio. Allora cosa succede? Quando guardi te stesso e dimentichi Dio, c'è la guerra. Quando noi cominceremo a capire e a vedere Dio, come Isaia dice, Verahu, tutti vedranno divinità, allora quello sarà Mashiach. Allora sì che potremo far pace, perché ognuno sarà contento di quello che lui ha, perché ha Dio che colma tutte le sue mancanze. Perciò quando hai Dio non ti interessa più di niente. Possa Hashem ricostruire al più presto possibile il terzo Beit HaMikdash, e avremo la redenzione finale, che tutti i nostri khatufim, gli ostaggi e i chayalim possano tornare a casa sani e salvi. Amen. Ken yei ratzon. Shabbat shalom a tutti. Chiedo cortesemente di condividere la lezione con altre persone. Shabbat shalom e tzom kal. Buon digiuno a tutti.